tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci, 7 e 5 minuti, oggi è mercoledì 20 maggio 2026. Buongiorno a Maurizio Paniconi.
Buongiorno
a Martina Caron.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. 3899 106 600 per i vostri messaggi, il vostro buongiorno. Fra poco le notizie di oggi. Prima però arrivano i Prodigy con Brit.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Brit, loro sono i Prodigy. Allora, ragazzi, tanti auguri Martina.
Grazie,
continua
grazie.
Così, ti scrivono, ad Alessandro, buongiorno. Ah, Alessandro ti scrive così, buongiorno, vediamo un po' chi c'è, vai, sentiamo,
tanti
sentiamo.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri
bravo.
Martina, tanti auguri a te.
Allora, io ho beccato ieri proprio una puntata della serie TV Carburenti, che sto rivedendo, facendo un rewatch. Sono 12 stagioni, quindi dalla prima stagione, perché adesso uscirà la nuova stagione, la nuova serie di Larry David, prodotta dai coniugi Obama, quindi da Barack e Michelle Obama, ed è una serie in costume che racconta la storia americana in modo chiaramente molto parodistico, molto come è abituato a fare Larry David. Cioè, la puntata di ieri è lui che va al compleanno di Ben Stiller, che fa un cameo in 2-3
sì.
puntate di questa stagione, credo sia la quarta, sono arrivata alla quarta, e a un certo punto gli cantano la canzoncina tanti auguri a te, e lui si rifiuta di cantare, lui non canta, e Stiller si incazza, dice: sei venuto al mio compleanno, neanche hai cantato la canzone, non mi piace la canzoncina di tanti auguri,
ha ragione,
non
ma
mi piace e non la canto.
Ma sai che fra l'altro è difficilissima di tonalità. Una volta parlavo con un insegnante di canto che mi ha detto che prendere le tonalità giuste di tanti auguri è molto complicato.
Infatti sentono delle cose alle veste terrificanti.
Ciao,
proprio.
Allora, ah, buongiorno. Tanti auguri Martina.
Grazie,
oggi è
buongiorno.
Anche il compleanno di mio fratello che fa 50 anni.
Oh, fratello,
auguri,
bravo.
Quello che ti posso augurare,
grande annata,
ho qualche anno sicuramente più di te, di non pensare troppo quando devi prendere
non è facile,
delle decisioni, perché
è
pensando il tempo passa.
No, ma poi la cosa bella è
istinto.
Grazie. La cosa bella è che noi pensiamo e poi pretendiamo che chi è più giovane di noi non faccia quello che è umanamente inevitabile che si faccia, no? Quindi a me verrebbe di fare quello che cazzo ti viene da fare.
Questo
insomma,
sì,
no?
Perché, grazie. Però è vero che forse un pelo meno è un consiglio che dovrei seguire.
No,
un pelo meno, però.
È giusto, però è difficile. Insomma, no?
Sai che mi piacerebbe morire invece del pugno, come dici te, no? A quelli che dicono ste cazzate, no? Ci vorrebbe il potere, ci vorrebbe di Dio. Che ne so, gli attappi a bocca, tipo, che ne so, hai visto Harry Potter, fa una magia e non c'hanno più la bocca, un po' non più parlare.
La magia di Harry Potter,
male,
Non puoi parlare.
Chiusa la bocca,
poi non c'è più un cazzo.
Sono le mani pericolose a volte, non la bocca.
Lo sai che io, a certe volte, pensando al me stesso di 20 anni fa, no? Di 15 anni fa, di 20 anni fa, più che dirti, cioè più che dirmi. No, se uno sai i consigli o la classica cosa che consigli daresti al te stesso dei 20 anni fa, piuttosto che dirgli pensa di me, che dirmi pensa di me, no? Che poi quella è una mia caratteristica, è difficile da eliminare.
Capisco.
Io sono un razionale, uno che io direi fai prima certe cose, cioè cerca di accelerare certi processi. No, più che buttati, cioè proprio ci sono delle cose che io aspettavo tanto, che sapevo che dovevo fare, ho aspettato tanto per farle.
Ah, sì.
Proprio anche prendermi cura di me in un certo modo, fare un certo tipo di percorsi, farli prima per guadagnare tempo, capito? Perché certe volte è vera quella cosa lì, che certe cose quando le fai poi dici forse lo potevo fare prima, no?
Sì. Magari anche meno difficile di quello che pensi.
Partire prima, però insomma vabbè, sentiamo chi c'è.
Pure alla tua mamma Martina, a proposito di social,
sì.
Ieri sera nella trasmissione che non è che viene a cena di Rai 3,
sì.
Hanno toccato un argomento molto importante,
molto
hanno
importante.
Fatto vedere delle cose che sono successe con Zuckerberg, come si chiama, di noi, perché io sono ignorante, non so dire il nome del padrone di Meta e compagnia cantando.
Zumbum.
Bello, perché non so se tanti la conoscono, ma indovina che viene a cena, altro che report. E solito parla di
bene, no, non la conosco.
Molto carina, no,
molto
bella trasmissione.
Buongiorno Alessandro.
Non le paragonerei, ecco.
Ciao
Martina, ma secondo te siamo stati fortunati noi nella nostra gioventù ad assimilare droghe psichedeliche come l'acido? Ti dico la verità,
Dimmi la verità.
Oggi ti dico di sì. Anzi, mi riempirei bicchieri a figlioli di oggi invece di tenerli rinchiusi in casa davanti a televisore.
Oh, bravo. Vabbè, diciamo un po' più di droghe per i nostri bambini, diverse, no? Insomma, a parte queste televisioni, questi social che rincoglioniscono, ci vorrebbe come una volta.
Generazione che si è drogata sta bene. Che se siamo come stiamo è grazie alla generazione che si è drogata. Non ai ragazzi di oggi
qua,
che stanno anche
qua, a TV. Fabio.
Buongiorno Martina, tanti auguri.
Tanti auguri.
Grazie.
Ti arrivato un messaggio. Allora, buongiorno Luigi, buongiorno Gabriella, buongiorno Gaia, tantissimi auguri Martina, un abbraccio grande e tanta solidarietà alle persone coraggiose che guidano le barche della flottiglia per portare speranza e solidarietà al popolo palestinese massacrato dalla cattiveria e arroganza dei soldati dei coloni israeliani. Gabri, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno
sentiamo.
Ragazzi.
Buongiorno.
Buongiorno Martina. E buongiorno. Auguri. E la mia considerazione potrà essere per alcuni ridicola, però a me fa riflettere, vedetela un po' voi.
Sì,
hanno abbattuto
noi.
Nei sui monti Lucretini 40 vacche, mucche selvatiche, che sono pure un po' una caratteristica di quelle parti.
Sì.
Perché pericolose per l'ecosistema, 40 mucche selvatiche che brucano, mangiano, si accoppiano e non fanno
perché
niente.
Voi
altro.
Che ti diciamo noi?
Pensano però... esseri umani quanto possiamo essere, dovremmo essere sterminati. Boh, non so di chi siano le responsabilità, so solo che il veterinario che ha
oddio.
Fatto sto bel lavoro si è preso 6.000 euro a mucca e se ne vanta anche sui social.
No, tu quindi stai dicendo, attenzione, un durissimo jacuzzi, dici che lo si stia facendo in realtà per motivi più di lucro che di altro. Diciamo che per quanto riguarda gli esseri umani, comunque massacrare gli esseri umani... Qualcuno ci sta provando, nel senso che purtroppo non è che non
ci
è
sta
che,
anche riuscendo.
Cioè, non è che noi ci tiriamo indietro quando si tratta di massacrare anche gli esseri umani. Comunque c'è la novità e torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Ma c'è qualcuno che ci manda anche il link di vabbè, un posto di Rigorizzi, Rigorizzi sappiamo è un animalista agguerritissimo,
un attivista,
sì, però ecco, cerchiamo di capire bene che si tratta.
Sì,
comunque
d'accordo.
In provincia di Roma hanno ammazzato 40 mucche sanissime, scrive, creavano problemi, dicono, hanno pagato un veterinario con 15.000 euro i soldi pubblici per farle fuori. Alla domanda dei bravi giornalisti di Repubblica, della Cronaca di Roma, su perché, adesso andiamo a guardare su Repubblica, non fossero stati messi in atto interventi evitando di uccidere i poveri animali, nessuna risposta. Vabbè, ci raccontano che la famosa legge Brambilla avrebbe cambiato tutto, in realtà dice Rizzi non è stato così. Va bene, sentiamo 3899 106 600, vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Martina.
Buongiorno.
Tanti auguri. Mio augurio speciale è che la vita ti sorrida sempre.
La vita ti sorrida
grazie.
Sempre.
Grazie,
io non ho mai capito che vuol dire la vita si sorride, perché la vita può sorridere, non ho capito.
La vita, cioè, ma
questa personificazione
sorriso.
Della vita, no?
Vabbè, che il futuro ti sorrida nel senso, cioè, che sia
che ti vadano bene le
cose.
Sì.
Bene le cose, sì.
Vabbè, che ti vada bene tutto qua, però è difficile che ti vada bene tutto
vabbè,
quanto.
Vabbè, il più possibile.
Ma proprio tutto,
tutto possibile.
Che tu possa essere, se ti piace questo augurio, che tu possa essere molto appagata della vita che hai condotto quando morirai. Nel senso che poi guardando di dietro dica è stata proprio una bella vita, sono stato
nel
veramente...
bene e nel male,
sì,
è stata veramente bene,
oh,
complessivamente
d'accordo.
Ho fatto delle belle esperienze, ne è valsa la pena, questo mi sembra un bel augurio. Anche io vorrei fare i miei auguri a Martina dedicandole She's a Rainbow dei Rolling Stones, se potete metterla. Più Martine nel mondo, ci scrive Lu. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Un bacio.
Buongiorno, sono Stefano. Volevo rispondere a quell'ascoltatore che ha detto delle mucche allo stato semibrado. Allora, io abito proprio nei Monti Lucretili al centro.
Allora, attenzione.
Un paesino si chiama
una
San
persona...
Paolo Ieri.
Sì.
Allora, questo è un problema perché praticamente quelle mucche
non
diciamo, hanno comunque
là.
Un padrone che di fatto, vivendo allo stato semibrado, vanno in giro tranquillamente per tutto il territorio. E il problema è che te le trovi in qualsiasi ora del giorno, ma soprattutto della notte, in mezzo alla strada, sotto la curva, e tu rischi proprio di farti male perché ne investi qualcuna.
Sì.
E il problema è anche rivolto all'altra fauna che c'è all'interno
l'ecosistema.
Del parco nazionale, che è comunque fatta di cinghiali, di volpi, tassi, e essendo queste vacche parecchie, figliavano parecchio senza controllo, creavano un problema proprio all'ecosistema effettivamente. Certo, è sempre brutto abbattere degli animali così,
non
hanno
dubbio.
Nessuna colpa,
però
questa è stata un'esigenza dovuta a vari fattori. Io non sono il padrone delle vacche.
Va bene, è molto interessante. Stefano sta sul...
Lì, però, grazie Stefano. Purtroppo andava fatta.
A tutti, ciao, abbiamo avuto, come al solito, come spesso capita qui da queste parti, una testimonianza diretta subito. Lanciamo un tema subito, Stefano risponde e dice: io abito lì e vi assicuro che le cose stanno così. La domanda è... Però effettivamente non si poteva fare nessun altro modo, cioè tra tanti modi che si potevano studiare per evitare appunto che figliassero, come dici te, o che invadessero la strada. Perché magari hanno, non
poi
lo so ragazzi,
soprattutto se hanno un padrone
che dovrebbe custodirle,
avrebbe dovuto.
Però la mia domanda è... perché poi sai, è facile, no? Abbiamo letto sta notizia cinque minuti fa. Arrivare con la prosopopea, no? Con l'arroganza di chi non sa un cazzo e dire dovete fare così. Sì. Allora la mia domanda è, era veramente sicuramente l'unica soluzione che si poteva adottare? Sono state provate tutte le altre possibilità prima di arrivare a questo? Forse sì,
diciamo,
o forse
che
no.
Per l'etologia etica è veramente, ma veramente l'ultima soluzione, ma talmente ultima... che è proprio in casi disperati viene utilizzata, quindi è chiaro che sicuramente delle altre modalità ci sono, bisogna capire perché non l'hanno fatto, se è un discorso di praticità, perché a volte, come anche era successo per gli ippopotami di Pablo Escobar, il problema è proprio che se non intervieni prima arrivi a un punto di non ritorno dove è davvero un problema roba qua, e lo è in maniera importante,
quindi possiamo dire che forse qualche volta magari
estremi,
si sarebbe dovuto intervenire prima e non si è fatto, e si deve imparare a farlo quando è il momento.
Si deve intervenire prima, assolutamente. E tra l'altro lasciare gli animali comunque allo stato brado, in teoria ci sono dei posti appositi dove sono controllate, che sia da altri cani, dai pastori, però non possono essere lasciate ovunque, andare dove gli pare, proprio per questo motivo. Non
allora
si può fare.
Auguri a partire, buongiorno a tutti e a tutte, un augurio grande grande a Martina che ha un cuore grande grande, buona giornata. Scrive a nostra Mariana, vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Ma anche più Martini per tutti.
Martini, effettivamente. Questo sì. Allora, che tu possa fare salti di gioia solo con soffitti bassi.
Oh, mamma, che augurio è.
Questo è un augurio. È bello, allora, vediamo qualche augurio un pochino più originale. Questo era, perlomeno aveva il vantaggio dell'originalità. Tanti auguri a tutti coloro che compiono gli anni nel The Rock Show di oggi. Ragazzi, il clamoroso di oggi, Fatto Quotidiano, d'anteprima.news, al Giro d'Italia è vietato urinare nelle borracce. Non si può urinare.
Ma gli atleti? Un po' tutti. Io no, se vado là e faccio...
Non puoi urinare nelle borracce al Giro d'Italia, è vietatissimo Maurizio.
Perché, scusa?
Mi raccomando, allora...
Non
attenzione.
C'è pericolo perché non ci vado a vederlo.
No, al Giro d'Italia?
Né partecipo.
Vabbè, però non puoi urinare neanche quando lo guardi.
No, esatto.
Ma neanche qui in studio si può...
No, nelle borracce non si può urinare.
Però bottiglietta di plastica?
La bottiglietta di plastica?
Ci pensi un attimo?
Ci penso. Bottiglietta di plastica forse sì. Anzi, quasi quasi...
Ti piace,
è interessante,
eh?
sì.
Radio Rock Podcast.
When You Were Young, loro sono i Killers. Allora, le notizie in un minuto, dai, tutte le notizie in un minuto. Abbiamo detto che al Giro d'Italia è vietato urinare nelle borracce, però intanto Financial Times scrive che Xi, durante il vertice di Pechino, avrebbe detto a Trump che Putin, cioè se proprio,
mamma mia, ma che
si potrebbe pentire di aver invaso l'Ucraina, quindi Xi avrebbe detto a Trump che Putin si potrebbe pentire di aver invaso l'Ucraina.
Dico
hanno
una
smentito
cosa,
tutti, hanno smentito i russi, i cinesi e gli americani quando Putin è atterrato ieri sera a Pechino, accompagnato fra gli altri dalla governatrice della Banca Centrale Russa Nabiullina. Oggi vedrà il presidente Xi, è il loro 40° faccia a faccia, la stampa dice in ginocchio addirittura si metterà Putin, in senso metaforico, chiaramente, in senso simbolico, da Xi, mentre Israele blocca tutte le navi della nuova flottiglia. Gli italiani arrestati sono 29, tra loro ci sono un deputato dei 5 Stelle, un giornalista del Fatto, mentre in Iran il regime sta organizzando matrimoni collettivi per centinaia di giovani coppie che davanti alle telecamere si promettono amore, fedeltà e giurano di essere pronti al martirio, mentre l'amministrazione USA vuole creare un fondo da 1,776 miliardi per risarcire le persone che secondo Trump sono state perseguitate dal Dipartimento della Giustizia sotto Biden, mentre sotto il governo Biden. Meloni continua a perdere terreno nei sondaggi. Fratelli d'Italia è sempre il primo partito ma ha perso un altro 0,3%, crescono PD, crescono cresce il Movimento 5 Stelle, Vannacci dato al 4,1%, i corpi dei sub Monica Montefalcone e Federico Gualtieri sono stati recuperati nella mattinata di ieri, sì, nella cavità più profonda della grotta di Dekunu Kandu alle Maldive. Ora ne restano da recuperare solo altri due, mentre Selim El Kudri, l'investitore di Modena, è comparso davanti al GIP, si è avvalso della facoltà di non rispondere quando ieri mattina nel Bergamasco sono iniziate le ricerche della testa di Pamela Genini nei pressi dell'abitazione dell'amico Francesco Dolci. Questa è una cosa che dovremmo approfondire un attimo, sì, forse l'avevamo già accennato, sì, ma insomma dobbiamo parlarne. Il figlio del fondatore del celebre marchio di moda spagnolo Mango, morto, cadendo in un dirupo, Jonathan Antic, è stato arrestato in Spagna. Aveva sempre detto che il padre era morto per un incidente. Ora pare sia stato lui a farlo fuori. Quindi Mango morto, cadendo in un dirupo. In Piemonte una bambina di 2 anni è morta investita dal padre che faceva retromarcia nel cortile di casa. Antonio Conte ha deciso di lasciare il Napoli di De Laurentiis. Sì, lo lascia a costo di rinunciare a 8 milioni di euro per la prossima stagione, quando Stellantis annuncia che a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco verrà prodotta una nuova auto elettrica compatta ed economica. E l'ex premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero, capo del governo al 2004 al 2011, è indagato per riciclaggio e traffico di influenze. Ti ricordi Viva Zapatero? Sabina Guzzanti. No? Malta ha regalato a tutti i suoi cittadini un abbonamento di un anno a ChatGPT per insegnar loro ad usare l'AI. Vi regaliamo a tutti un abbonamento di un anno, ma in Canada, a Montreal, le spogliarelliste hanno annunciato uno sciopero durante i giorni del Gran Premio di Formula 1 che arriveranno proprio questo weekend. Le spogliarelliste incrociano le braccia o incrociano le gambe, incrociano un po' tutto. 13 minorenni denunciati dalla Digos di Siena perché si scambiavano immagini filonaziste e pedopornografiche minorenni
invece dei Pokémon,
filonaziste e pedopornografiche. A proposito, per il quarto anno di fila, dal 19 giugno al 20 settembre, i biglietti per andare a vedere i film italiani e europei nei cinema italiani costeranno solo 3,50 euro, e Carlos Alcaraz ha annunciato che il problema al polso destro non è ancora risolto del tutto e perciò non potrà andare a Wimbledon. Ma Filippo Ganna ha chiuso la cronometro Massa Viareggio con un tempo di 45 minuti e 53 secondi. Alexander Held, Luna Jordan e Remo Salvatori sono morti. Questa è la notizia di oggi. Sentiamo chi c'è velocemente, vai.
È vietato urinare nelle borracce, così non hanno controlli doping a sorpresa.
Certo. Allora, auguri a Martina di prima mattina. Auguri a Mattina
di prima mattina.
Vietato urinare nelle borracce altrui, ci scrivono.
Nella tua sì, però.
Allora, c'è una scommessa in corso su questo. Si dice che non metterai mai un pezzo a richiesta e tantomeno dei sol staffir. Chicca presentata da 2 viaggiatori anomali e epatiti dell'Islanda. Se fossi in te io ci penserei, anche perché se vincessi sta scommessa sull'impossibilità della richiesta sarebbe il grande smacco a un amico comune. Gli islandesi sono pazzi.
Sì, ma si dice questo,
allora,
non lo puoi
posso
fare.
Posso dire una cosa?
No,
arriverà,
no, si dice quello.
Arriverà questa canzone, Maurizio, quando meno se l'aspetta.
Quando meno se l'aspetta. Bravo, sì. Così quando non gli fai neanche vincere la scommessa.
Questi signori, quando meno se l'aspettano.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Vorrei chiedere veni alla signorina Caron, perché questa mattina il sottoscritto ha mandato un messaggio alle 5.41 pensando che ci fossero alle mani, invece non c'era, e quindi si è presa della zozzona. Approfitto per due cose, Martina.
Ottimo.
Uno,
non era così.
Tanti auguri di buon compleanno.
Sì.
Due,
grazie.
Mauri, oggi tu sei tu lo zozzone, ma lo sappiamo tutti.
Zozzone.
Tre, Martina, zozzona.
Bene, allora, ma è un titolo unico questo narrato dal direttore? Sì, è un unico,
un'unica
grande
notizia.
Grande affresco.
Provo non cogliete le cose al volo, ragazzi.
È al volo.
Radio Rock Podcast.
Rolling Stones in the Stars, lo singolo, 7:49 minuti. Allora vediamo chi c'è, dai. 3899 106 600, ci scrive Sara, buongiorno, ma una domanda: perché la notizia dell'espansione dell'Ebola non la cita nessuno? No? Però guarda, mi fa un po' incuriosire, cioè mi incuriosisce un po' questa domanda, no? Perché a volte devo dire, vedevo, ne parlava qualcuno sui social, no? Ne ha parlato anche Buglioni ieri in un post che ha scritto. È un po' strana questa cosa, perché se parlano i giornali di un virus. Che minaccioso avanza, allora si parla di allarmismo, sì, no. Quando non ne parlano è perché non ne parlano, perché insomma è un po' difficile capire come si deve muovere. Comportare l'informazione.
In realtà,
poi
stamattina...
a volte c'è anche una viralità, nel senso che magari parte uno, poi partono anche gli altri. Quindi, insomma...
Però su Rai News in realtà sulla prima pagina ne parlavano, cioè era citata fra le notizie del giorno, quindi dipende forse quelle che cerchi, magari non sono i primi titoli. Però
brava Sara, cerca meglio, vai, sentiamo ancora.
Sì. Bello,
sì,
mi piace.
Bello.
Un po'
swing. Anche un po'
banjo. Sì.
Ho sblusato.
Grazie.
Bene. Allora, ditemi come mi devo regolare, perché dopo il lupo rientrodotto, non so se riesco a reggere pure le mucche rientrodotte. Bene, allora, anche il piscio schiuma è vietato. Che è il piscio schiuma? Non ho capito. Ah, forse quando pisci nella... ti è mai capitato, no, Mauri, che pisci nella taniga di benzina e ti fa quella schiuma? Dai, per fare uno scherzo a un amico, no?
Che scherzo è? Ma gli rovini la macchina?
Rovini la macchina, ce ne farà un'altra.
Un'altra, sì, certo.
Ma certo, soluzioni. Ma poi e pagavi te e pagavo io. Un proiettile costa sempre poco.
Ho capito, ragazzi, ma quelle sono esseri viventi. Magari possiamo ragionare un po' diverso.
Possiamo ragionare un po' diverso. Proviamo a ragionare un po' diverso.
Un po' diverso.
Intanto il presidente cinese Xi, leggo su Corriere della Sera, sì. Xi Jinping, durante il loro incontro a Pechino, ha detto a Donald Trump: mi fa impazzire questa cosa.
Bello.
Cioè, mi sembra, lui che va all'orecchio di Donald Trump e gli dice: lo sai che Putin si potrebbe pentire di aver iniziato la guerra in Ucraina? Un portavoce del ministero degli esteri cinese ha detto che la notizia, vabbè, chiaramente, ecco, non sapremo mai, perché è ovvio che se è vera non ce lo diranno mai, se è falsa è falsa. Beh, comunque dice che è completamente falsa. Anche Trump ieri, parlando ai giornalisti, ha detto non ha mai detto niente del genere. E questo però mi fa pensare che possa essere veramente falsa, perché Trump, matto com'è, capace che diceva sì, me l'ha detto.
Dici, invece io col fatto che ha detto questa cosa invece mi ha fatto pensare che è davvero falsa, perché un attimo
era un ceccio in bocca.
Però qualcuno gliel'avrà detto, stai zitto.
Allora, Vladimir Putin, può darsi, però non credo si faccia dire tanto le cose. Vladimir Putin è atterrato ieri sera a Pechino, accompagnato fra gli altri, appunto, come detto, dalla governatrice della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina. Oggi vedrà il presidente Xi, è il loro 40° faccia a faccia, per riaffermare lo stato solido e proficuo, no? Le solite cose dalle relazioni fra i due paesi. Ma è che facciano un faccia a faccia e dicano: allora, le relazioni fanno schifo.
Sì, esatto, dobbiamo lavorare sulla nostra relazione.
Il suo arrivo, anche perché di solito quando si odiano non si incontrano, giustamente. No. Il suo arrivo nella Repubblica Popolare all'indomani del tour trampiano ha un chiaro significato. Nel gioco delle tre potenze impegnate a gestire il mondo, Mosca non vuole rimanere senza la sedia.
No.
È il gioco della sedia. Ha paura di rimanere senza la sedia,
perché
come
non
accadde,
fanno quello della scopa e se l'anfilano.
Maurizio, nel febbraio 72, ricorderai l'incontro Nixon-Mao. Esattamente, e con l'URSS che rimase senza la sedia dopo l'incontro.
Nisba
dopo l'incontro fra Nixon e Mao. Allora, attenzione, flottiglia, 29 italiani trattenuti, c'è un deputato dei 5 Stelle, il signor Dario Carotenuto. Attenzione. Tutte le navi della Global Sumud Flottiglia sono state fermate dall'esercito italiano, gli arrestati italiani sono 29. Ieri a un certo punto è girata la notizia, tra l'altro riportata da vari giornali, anche La Stampa sta dando un'occhiata, anzi La Stampa addirittura si titola "Tiro alla flottiglia" in prima pagina, e poi dentro "Bersaglio flottiglia, Israele spara contro le barche al largo di Cipro". Ovviamente Israele nega.
Ci sono dei video però su questo, fa veramente ridere che neghino.
Nessun momento sono stati sparati colpi di arma da fuoco, dice Israele. Dopo ripetuti avvertimenti sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro i contestatori, a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito. Gli abbiamo sparato dei pallini di plastica, insomma, non è che gli abbiamo sparato i proiettili
davvero,
veri.
Davvero,
gli abbiamo sparato dei... dei pallini. Sai le pistole, quelle.
Sì.
Come si chiama? Scacciacani? Come si chiama?
Scacciacani mi sa che è solo il suono, credo. Mm. Quella a pallini forse si chiama.
No,
sai?
Non che si chiamano a pallini.
Aria compressa.
Aria compressa. Che cazzo ne so?
Non lo so, io quando sono sento queste cose mi viene sempre in mente, sai, il film De Moretti, no? Quando inveiva contro D'Alema, di qualcosa di sinistra, di qualcosa. È come sempre Tajani, di qualcosa da ministro degli esteri.
Allora,
dai, Tajani,
perché ci attaccate? Siamo disarmati, dice la Globo, lo leggo sulla stampa, dice la Global Subfrontiglia, la replica, non sono munizioni vere. Cioè, vi stiamo sparando, ma non sono mica veri. Sulla caduta del ministro degli esteri, Antonio Tajani, rispondendo a Maurizio Paniconi, ha chiesto verifiche urgenti sull'eventuale impiego della forza da parte delle autorità israeliane. Israele ha... vabbè, però, ho capito, se non parla non te va bene. Se chiede...
Sai,
questo... Allora, tu non... Cioè, è difficile che un ministro degli esteri dica avete rotto il cazzo, cioè nel senso non si esprimono così, no?
Ma
la
certo.
Diplomazia prevede che
la
si faccia questo.
La diplomazia è questa, però
no,
insomma
una volta che l'ha fatto
no, per carità, è che proprio
forse
capito,
fatto
c'è
prima.
Un silenzio assordante.
Però lui non è stato in silenzio questa volta, ha chiesto verifiche urgenti sull'eventuale impiego della forza da parte, che è quello che si fa in questi casi quando
io il silenzio mi riferisco a provvedimenti seri. Questo cazzo da Israele che continua a
non fare il ministro degli esteri, probabilmente. Israele ha arrestato oltre 400 attivisti, fra loro l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, come detto il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, ad Ancona il collettivo degli studenti di studenti Metropolis del liceo classico Rinaldini ha convocato uno sciopero oggi in solidarietà al professor Vittorio Sergi, anche lui arrestato dalla Marina israeliana, professore del liceo classico Rinaldini di Ancona. Oh ragazzi, per la prima volta, beh, voi non ci crederete, Donald Trump è riuscito in qualcosa di bello, in qualcosa di positivo. Non ci crederete, una bellissima cosa. Per la prima volta da 50 anni c'è più gente che va via dagli Stati Uniti di quella che vuole viverci.
Visto.
Quindi
belle cose che
Donald Trump ripete, gli Stati Uniti non sono mai stati così hot come oggi, come adesso. In realtà la realtà dei fatti indica questo: mentre milioni di persone hanno deciso di non visitare gli USA, c'è cioè un calo del turismo del 9% rispetto all'anno scorso, molti residenti stanno lasciando il paese, secondo una ricerca condotta dal Brookings Institution, un istituto di ricerca indipendente che studia politiche pubbliche, economia e affari internazionali. Per la prima volta in 50 anni più persone lasciano gli Stati Uniti rispetto a quelle che scelgono di venire a viverci. Questa è la situazione.
Stamattina
ne parlavano a Rai News. Allora è una fake news delle case farmaceutiche che ci faranno fare i vaccini.
Certo, sì.
Ora scusa, adesso devo fare un'inversione a U che sono alla fine. Ieri mi ha scritto un messaggio uno. Mi ha mandato un'email, aspetta, vediamo.
Adesso però voglio sapere come ti è venuto in mente con l'inversione a U, qual è stato il tuo gancio mentale per arrivare a
questa
mail.
Non mi siete piaciuti per niente, questo è l'oggetto della mail. Testo: disgustosa questa radio durante il Covid, venduti.
Ma ieri ti è arrivata.
Cioè, è arrivato ieri dal Covid. 5 anni di.
Allora, ti posso dire, ci ha riflettuto un pochino. Caetano Veloso, signori, 9 out of 10. Beh, ragazzi, ci ha riflettuto un po'.
Ognuno ha i suoi tempi, però.
Ognuno, piano piano.
No, no, però magari è convinto di quello che dice.
Ha riflettuto un pochino, vai.
Radio Rock Podcast.
Si chiamano Frico, sono una formazione indie rock che viene da Chicago e hanno pubblicato lo scorso 24 aprile il loro secondo album in studio, Something Worth Waiting For, dal quale abbiamo ascoltato questa Still Around, appunto, per i Frico. Vediamo chi c'è, 3899-106-600, per quello che abita sui Monti Lucretili, i soldi del veterinario secondo te li ha pagati lo zio Tom? Stupido. Vabbè, boh, adesso senza offendere,
insomma, no,
mi sembra un po' eccessivo. Allora, gli hanno sparato col Pim Pam Peri, ciao Dario. E se Morris si fosse ispirato a Caetano Veloso, senti che pezzo, ci scrive Stefano. Vabbè, chissà, forse sì. Ci conto però, anche perché, sai, Caetano Veloso, la Tropicalia in generale, siamo molto molto presto rispetto a tante altre cose che sono venute dopo. Hanno anticipato il punk di 10 anni, parliamo della fine degli anni 60, quindi insomma sì sicuramente delle suggestioni sono arrivate anche su delle cose che sono poi capitate molto dopo musicalmente. Ci conto però sul quando meno te l'aspetti. Quando meno te l'aspetti.
Quando meno te l'aspetti.
Quando meno
te l'aspetti.
Se sa mai, questo è matto.
Chi è qua? Oh, chi è questa qua?
C'era un romanticismo bellissimo.
Sì, c'era un romanticismo nell'aria.
Mi era piaciuto un sacco.
Però vabbè, insomma, Anna, sentiamo Anna che ci dice, vai.
Allora, scusa Emilio.
Prego.
Secondo me il presidente del Consiglio attuale, Giorgio Meloni, ha fatto crescere il suo consenso in Italia facendo dichiarazioni forti e mostrandosi come una persona che non usa mezzi termini.
Sì.
Tipo o l'Olanda. Allora com'è che poi invece Agnellini, quando il potere ce l'hanno loro?
Ma è un classico questo, un grandissimo classico. Quando si sta all'opposizione o l'Olanda. Esatto, quando poi invece ti capita di dover governare, capisci che governare è l'arte del compromesso, che
la
bisogna ricucire, mediare, capire le istanze di tutti, e lì non si può essere così tranchant, perché poi lì... capisci anche che certe cose che magari erano nel tuo programma, erano le tue intenzioni, però a volte provocano più danni che altro. Quindi
non
sei
sono
lì,
fattibili, no?
Non sono realizzabili, sei lì che cerchi di capire.
Però il
insomma,
problema è quando tu basi la tua campagna elettorale su cose che sai a priori che non possono essere realizzate. Però le spingi
però ragazzi, questa è da che mondo è mondo, è la differenza fra una campagna elettorale
però forse sai, la gente si è un po' rotta le palle di questo,
ma
perché
non lo so, guarda,
per carità, essere non è coerenti poi nel gioco del potere è difficilissimo una volta, no?
Che no, io non ci credo, Mauri, ci sono... che si è rotta le palle di queste, si è rotta le palle di queste attuali, poi si farà fregare tra virgolette da promesse di altri, ma perché poi noi cosa diciamo? Non ha mantenuto le promesse in campagna elettorale che aveva fatto in campagna elettorale, non la rivoterò, dico per dire, anche se ancora Fratelli d'Italia è il primo partito nel paese in quanto a consensi, poi però arriva le promesse di un altro, ma scusa, noi ci abbiamo avuto Berlusconi, ci abbiamo avuto il Movimento 5, il Movimento 5 Stelle, in cui tutti erano infatuati in questo paese del Movimento 5 Stelle, quelle poche volte che ha governato la sinistra,
infatti,
grazie
poi la gente
a Prodi che ha vinto le elezioni, hanno creduto a quella roba lì, cioè, quindi senza voler entrare, senza voler fare antipolitica, per carità, però è un meccanismo molto consolidato della politica, cioè io prometto delle cose e poi se non riesco a mantenerle o perché erano irrealizzabili o perché non sono stato in grado, non mi rivotano e però votano le promesse di un altro, funziona così. Ma metti un blusaccio per Martina che lo apprezza.
Sì, lo apprezzo.
Ci scrivono tipo la difesa del territorio, per esempio, la difesa del territorio, ne parlavamo ieri, no? In questi 4 anni di governo Meloni sono entrati molti più immigrati regolarizzati di quanti ne siano entrati nei 10 anni precedenti. Quindi voglio dire, però questo non lo diranno naturalmente,
no, ovviamente,
figurati, un po' contro,
sì,
no,
facevamo un conto, non so, forse leggevo un articolo per cui in 8 anni di clandestini sono entrati 100.000.
Quello abbiamo letto ieri, te l'ho appena detto, tra l'altro. Questo signore sta perdendo i colpi. Allora, Trump, signori, non ha dimenticato la Groenlandia, sebbene alle prese con difficili negoziati iraniani, un occhio all'isola di Cuba, pure, che non fa male, dove ha detto potremmo fare una sosta tornando da Hormuz.
Ecco,
non hanno dimenticato l'altra grande ossessione del presidente Trump, la Groenlandia. Questi stanno sperando che bombardi qualche altra cosa in Groenlandia. Dice, speriamo e bombarda, così si dimentica di noi per qualche altro mese e poi magari riusciamo a arrivare alle elezioni. Secondo diverse fonti ufficiali, infatti, sono da mesi in corso trattative con la Danimarca per espandere la loro presenza militare sull'isola di ghiaccio, che pure è la più grande del mondo e la meno abitata. I progressi significativi sarebbero stati raggiunti di recente, lo leggo su Repubblica, l'intenzione americana è quella di aprire 3 nuove basi del territorio che appartiene, come sappiamo, al regno di Danimarca, sebbene con lo statuto di regione autonoma. C'è un'inchiesta proprio sul New York Times, lunga, firmata da 4 giornalisti, che hanno intervistato funzionari a Washington, ma anche a Nuuk, Groenlandia, e a Copenaghen, e hanno scoperto che gli Stati Uniti stanno cercando di modificare l'accordo militare esistente con l'isola da decenni, in modo da garantire la presenza a tempo indeterminato delle truppe americane. Vogliono un potere di veto sugli accordi, cioè praticamente ha detto non ce la possiamo prendere che ce la regalano o ce la vendono, allora facciamo così, cerchiamo di espandere la nostra influenza
il più possibile,
in qualche modo, potere di veto sugli accordi di investimento della Groenlandia in modo da escludere i rivali, si parla naturalmente di Russia e Cina, discutendo di risorse naturali con Nuuk. Intanto il Pentagono sta portando avanti rapidamente i piani per un'espansione militare perlustrando la città di Nar Saraswak nel sud dell'isola, dove c'è un aeroporto che risale alla seconda guerra mondiale e quindi dice potremmo anche là mettere delle truppe americane. Se i 5 Stelle sono sinistra, domani rapisco Moro, ci scrive qualcuno.
No, infatti non abbiamo detto che sia. Abbiamo detto i 5 Stelle e la sinistra.
Berlusconi, 5 Stelle, la sinistra, tutti coloro che hanno governato in questi anni. No, nel 94 ha vinto Berlusconi, nel 93 ha vinto il centrosinistra, nel 2001 ha rivinto Berlusconi, nel 2006 ha rivinto il centrosinistra, poi c'è stata l'epopea dei governi 5 Stelle, uno di qua e uno di là, e ognuno ha fatto giustamente le sue promesse e poi magari non è stato rivotato perché poi continuità politica c'è stata molto poco in questo paese,
sì,
e quindi vediamo
discorso.
Colpire la Groenlandia solo perché ha prodotto Aldair cuore giallo rosso,
non è giusto,
prodotto da Groenlandia, sarà che magari Trump che
è
so,
laziale
o juventino, non lo so, chissà, di altre simpatie, lo vedo più juventino,
sì,
grazie.
Io.
Un po' uno
è
probabile. Vediamo. Vedremo. Intanto il governo nel caos sul riarmo. No, sì,
ni.
Forse ni. Vedremo. Beh, insomma, c'era una mozione sull'energia che a paragrafo 8 chiedeva di rimodulare l'impegno, lo leggo sul giornale, di aumentare fino al 5% del PIL entro il 2035, abbiamo parlato anche qua, le spese dedicate alle spese di difesa, un vincolo sottoscritto al vertice NATO. Ora, anche là c'è un clamoroso passo indietro rispetto a un'intesa voluta dalla stessa Meloni, e su cui Donald Trump difficilmente accetterebbe un arretramento proprio alla vigilia del prossimo vertice NATO che avverrà il 7-8 luglio a Ankara. Eppure la mozione depositata in Senato, l'opposizione va all'attacco, l'intero paragrafo 8 su richiesta di Meloni e Guido Crosetto viene cassato, quindi quell'articolo lì, quel paragrafo dove si definiva il target del 5% viene cassato, la mozione viene approvata. Tolgono l'articolo, poi lo reinseriscono, insomma vabbè, un po' un pasticcio, una retromarcia doppia, la maggioranza appare molto in confusione perché da una parte bisogna aderire a quelle che sono le richieste della NATO, dall'altra parte però non lo si vuole fare, anche comunque perché è complicato tirare fuori i soldi più che altro.
No, del referendum ha sparigliato un po' le carte e loro mi sembra che tutte le volte facciano
Laura Ravetto, conosci Laura Ravetto, deputato della Lega. Bene, sta per uscire dalla Lega e sta per entrare nel partito di Vannacci.
Dai.
E i Vannacciani
Vannacciani.
Non escludono che altri esponenti leghisti possano seguirla nelle prossime settimane. Sì, si sta un po' cannibalizzando.
Anche se
la Lega.
Stavo leggendo che i Vannacciani della prima ora, in realtà stiano abbandonando.
No, non me lo dire, dai. Cioè,
lo stiano abbandonando perché dice che è molto egocentrico. È incoerente.
No, avrei mai detto. Avrei
dai,
mai detto.
Non si capiva comunque.
Avrei mai detto. Comunque, vabbè, Fratelli d'Italia meno 0,3, scende al 28,5%, è sempre comunque tanto. La Lega perde lo 0,2, va al 6%, crescono il Partito Democratico attestato al 22,2% e guadagnano 0,2%, anche il 5 Stelle guadagna 0,2% e al momento sta al 12,5%, mentre Futuro Nazionale del generale Vannacci rosicchia voti a destra, ovviamente, e raggiunge il 4%, 4,1%,
ragazzi.
Quindi sarebbe in questo momento, se si votasse oggi, secondo questi sondaggi, sarebbe in Parlamento. Intanto, biglietti presi per domani, buongiorno.
Buongiorno.
No, io penso che un deputato o due lo possa
sì, cioè, però ti ricordi quando l'ha fatto, cioè quando proprio ha fatto appunto il distaccamento che ha creato il partito, dicevamo, ma no, ma ti pare, ma
un deputato secondo me lo entra... poi non avrà un successo di livelli pazzeschi, però insomma, i voti sono quelli lì, non quelli, ragazzi. Radio Rock Podcast. Something twice, it's alright. Lui è Bob Dylan. Alla due cose al volo, Mahmood chiamato a testimoniare, se avete visto, in un processo per stupro a New York. Nel 2024 Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Maison del calibro di Givenchy e Burberry, è stato accusato di violenza sessuale da parte del 35enne Patrick Cooper. L'uomo denuncia di aver incontrato lo stilista in un pub newyorkese e di essersi risvegliato l'indomani mattina nel letto di costui di questi signori, di questo signore, nudo, stordito e senza ricordi di quanto accaduto, ma con il celebre, qual era la situazione? Lui era nel letto nudo, stordito, senza ricordi, col celebre guru del fashion sopra di lui, intento a baciarlo. Tiscida per suo nega ogni implicazione, ma il processo è corso negli Stati Uniti. E quindi Mahmood, nostro Mahmood, sì, andrà a testimoniare, a deporre come testimone. Vogliamo specificare, a scanso di equivoci, che Mahmood non è indagato,
no, certo.
Però andrà a testimoniare perché? Perché Cooper, cioè questo 35enne che accusa Riccardo Tisci, ha detto che Mahmood era presente quella sera di fine giugno, e quindi certo, vogliono sentire, certo, le autorità vogliono sentire cosa ha da dire il signor Mahmood a New York. Oh, e poi vabbè, questa storia assurda. Va bene, sono iniziate le ricerche della testa di Pamela.
Mamma mia,
ulteriore,
ragazzi,
ulteriore. Mamma mia. Allora, praticamente violenza, questa ragazza uccisa, voi ricorderete, no, la situazione. Allora, una ragazza viene uccisa, un classico caso di femminicidio, dall'ex fidanzato mentre è al telefono con una persona. Che succede? Che questa persona suona alla porta e no, entra con le chiavi, no, se non ricordo male, entra con le chiavi perché aveva le chiavi di casa, e la uccide, sì, in un femminicidio. Molto bene, cioè molto bene, malissimo. Che succede? Che la persona in questione, no, l'ex fidanzato, viene arrestato.
L'assassino.
E affronterà, sì, un processo, chiaramente. Benissimo. Ora che succede? Lui si chiama Gianluca Soncin, ex fidanzato. Il cadavere di lei viene profanato, cioè viene aperta la tomba, staccata la testa e portata via la testa. Bene, si è scoperto che a commettere, al momento è indagato, affronterà eventualmente un processo, chi è che ha tolto questa testa?
Sì.
Un altro ex fidanzato di lei, signor Francesco Dolci. Quindi, che tra l'altro, anche qua, no, lui ha preso questa testa per farci che cosa non si sa, una follia.
No, è un atto è un altro
adesso
femminicidio.
Parlando con lui, le forze dell'ordine stanno cercando in alcune aree rurali con le unità cirofile di Firenze. Scusatemi, sì, con le unità cirofile di Firenze, ma dalle parti di Bergamo, quindi hanno chiamato delle unità cinofile per poter verificare questa cosa. Ragazzi, uno schifo su schifo, cioè una donna, sì, sì, possiamo dire, hai ragione, uccisa due volte, da due ex uomini,
sì,
che
sì,
ha avuto. Ragazzi, io non so che cosa
cioè,
dire.
È proprio andare oltre quando non ti basta sapere che lei non ha più la vita, ma vuoi la tua parte di violenza e di vendetta su qualcosa che tu reputavi essere tuo, probabilmente.
Ma d'altronde, scusa, sì, poi tra l'altro non c'è niente di più che indica maggiormente il possesso di trafugare la testa,
cioè,
addirittura di un corpo, come dire, è mia. Cioè, se potesse parlare più chiaro,
sì,
di così,
sì,
non
no,
avrebbe potuto
vero,
dire questo,
sì,
signore. E non è l'omicida.
No.
Cioè, questa
no,
è la cosa più assurda. Cioè, è un'altra persona che avrebbe dovuto stare accanto a sta ragazza e che invece per l'ennesima volta si è dimostrato
no, sembra quasi un dispiacere veramente
di non essere
stato lui, quindi ci metto primo. Passatemi questo termine orribile, però ci voglio mettere anch'io il mio, capito, la mia firma da qualche parte deve stare. E se tu arrivi
voglio
a pensare una
parte.
Cosa del genere, arrivi a pensare una cosa del genere, oltre vabbè ad essere pericoloso per la società, e chiaramente adesso capiremo se va a processo, però ragazzi dobbiamo fare una riflessione profondissima anche su il tipo di rancore e di odio e di rabbia che tu coltivi all'interno di te per una persona, perché che livello di odio devi maturare per arrivare a fare una cosa del genere dopo che l'è morta, dopo che l'è stata sepolta, cioè, ma è ancora, se è possibile, è ancora oltre l'atto orribile e ingiustificabile dell'impeto della violenza momentanea. Cioè, questa è veramente una cosa non la so definire.
Allora, no, questo a dimostrazione del fatto che quando c'è qualcuno che dice no, ma sono atti, non c'entra,
sì,
niente,
non c'entra niente il genere, esatto,
sono atti di violenza, come potrebbero succedere al contrario. Ecco, questa è la dimostrazione, è la dimostrazione più
palese,
più chiara, sì, ed evidente per tutti che c'è un clima culturale che è responsabile di tutto questo. Cioè, al di là delle singole responsabilità,
certo,
che non vanno chiaramente che non vengono meno, però non è il frutto di un pazzo, di un delinquente, come potrebbe esserci una delinquente. No, qui siamo di fronte a una situazione,
un fenomeno culturale. Ragazzi, questa cosa ci dobbiamo veramente mettere in pace, che è così.
Questo signore Francesco Dolci, cioè, non ha un ruolo di secondo piano in questa storia, no. Cioè è un ex fidanzato che si reputava amico di questa ragazza e che stava al telefono con lei quando lei è stata ammazzata.
Cioè, una cosa, ti giuro, guarda, cioè, mi sta venendo la pelle, è una cosa.
Io ti dico, paura. Cioè, io cosa faccio? Chiamo il mio ex fidanzato e le dico: quest'altro mio ex fidanzato sta entrando dentro casa. Poi lui sa che lui è entrato, lui sa che l'ha ammazzata mentre stava al telefono con te, e tu che fai? Trafughi la testa? Cioè, io, ragazzi, non ho parole. È una storia veramente assurda che non credo neanche immaginando uno scrittore. Ieri parlavamo di Stephen King, uno scrittore di horror, uno scrittore. Non credo neanche immaginare. Potrebbe immaginare qualcosa di più orrendo di questa roba qua, che però deve fare riflettere quando si parla di. Eh no, vabbè, ma sono omicidi comuni, ma no, sono quelle.
Ma manco una puntata di Criminal Mind.
Di società, no. Ragazzi, parliamo di realtà, parliamo di società.
Eh no, l'educazione sesso-affettiva non serve. No, perché poi il punto è il possesso dell'altra persona, certo. Il controllo dell'altra persona. Ragazzi, base, il controllo, certo. ci ammazza, cioè sì, il controllo che abbiamo. Il controllo dell'altra persona, il possesso dell'altra persona, e poi sono due facce della stessa medaglia. La relazione tossica che instauriamo, no? con col femminile, e chiaramente che il femminile a volte consente, non mettendo dei paletti, e quindi lì giustamente
per le sue fragilità,
la
certo,
protezione che, no? che la donna giustamente deve trovare il modo di mettere in campo, no? per evitare.
Ma perché riguarda pure le donne il fatto della società e della cultura, riguarda pure le donne, perché nel momento in cui anche le donne si svincolano da certe realtà, da certe dinamiche che considerano o normali o accettabili, lì già ci sarà un cambiamento. È chiaro che il colpevole è sempre il colpevole, non è la vittima, no, certo. Però cioè, ragazzi, dobbiamo veramente fare un lavoro assurdo. A me sta cosa mi sta facendo venire.
Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi. 3899-106-600. Radio Rock Podcast. Biffy Clyro con Hunger in Your Heart. In Your Heart, scusate, 8.43. Allora, alle 9.30 circa, pochi... minuto più, minuto meno, diciamo così, avremo ospite Paolo Chesisoglu del duo comico Luca e Paolo, naturalmente, per parlare del suo primo romanzo, che si intitola Ieri è il momento giusto, edito da Solferino. Sono molto molto curioso,
sì,
di chiacchierare
anch'io
con lui, perché di fargli delle domande su questo suo primo romanzo, che racconta la storia di Federico, che ha una vita instabile fra una figlia in crisi, un ex moglie e un lavoro precario. Muore improvvisamente il padre Giovanni in Francia e ribalta ogni sua certezza. L'uomo, apparentemente un tranquillo impiegato, nascondeva una doppia vita, quindi è una sorta anche per certi versi di giallo, potremmo
sì
dire,
sì,
perché Federico inizia questo viaggio fino a Lampedusa alla scoperta di un'eredità misteriosa e il passato segreto, no? La scoperta del passato segreto del padre che non conosceva davvero. Quindi ne parleremo tra poco meno di un'ora con Paolo Chesisoglu, che sarà con noi per Ieri è il momento giusto, il suo primo romanzo. Intanto vediamo chi c'è, ripartiamo da WhatsApp, vai.
O se Trump è da Juve, a Meloni è da Roma.
Allora, attenzione, a me Trump da proprio del milanista, mi scrivono.
No,
auguri Marti. Sarà
perché,
lui,
grazie.
Lui è interista, quindi dirà che è milanista.
Vedi io che sono fuori da queste dinamiche, non ci arrivo proprio.
Martina sa, otangio bio, medeto gozaimas.
Molto bene.
Grazie. Bell'augurio.
Che grazie.
Detto
una cosa bruttissima,
no,
detto.
No, tu parli.
È una stronza, adesso è ragazzo.
No, davvero.
Sai che in Giappone non esistono gli insulti, quindi
non può avermelo detto, quindi.
Non può averlo, però ha detto qualcosa, metto una Martina oggi ammazza subito una vacca.
No.
E mangiane con le mani per festeggiare il tuo compleanno, le budella per il tuo compleanno. Grazie per aver messo il signor Bob, mi scrivono. Ciao Francesco, prego. Combinazione, proprio ieri ho iniziato questo libro di Larry Sloman, grandissimo Larry Sloman, pubblicato da Minimum Fax, On the Road with Bob Dylan, storia del Rolling Thunder Review, il movimento a metà degli anni 70 che ha cambiato proprio il raccontato molto bene, tra l'altro anche nel film su Bob Dylan, che è uscito un paio d'anni fa. Ci rendiamo conto quanto la violenza di genere sia presente nella nostra società, laddove una donna ne ha incontrati ben due? Assolutamente sì. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
Però raga, scusate, eh.
Prego.
Mettiamo, cioè, nel senso,
vai.
Può essere pure che il caso ha voluto che sti due se sono trovati due matti, se sono trovati.
No, che ma, ragazzi.
Ex di questi. Ah, certo.
Scusa un secondo, Alessandro, ti interrompo. Capisco quello che vuoi dire. È pericolosissimo, però, metterla sul piano dei matti, perché qui allora i matti sono tanti, mettiamola in questo modo. Dire matti fa sfuggire, cioè è come dire vabbè sono matti, quindi
cosa,
il problema non esiste perché tanto sono matti, ed è, io lo capisco, è una formula
di protezione.
Me, sì. Bravissima, cioè è una formula che in qualche modo, come dire, di fronte a una cosa che è troppo grande per noi da capire, però non è così purtroppo, Alessandro, perché non è, qui non si tratta di una questione di sfiga, numeri alla mano, qui si tratta purtroppo di quello che è intorno a noi,
che dobbiamo vedere, che è una questione da affrontare in maniera sistemica, perché è sistemica, non è casuale, non è oggi questa poverina è stata sfigata, poi quell'altra, non è questo. Poi capisco, come dici tu Emilio, il voler mettere la barriera perché è una cosa che mi fa paura, però ragazzi io vi chiedo, forse ancora di più a noi che siamo qua, no? Che tutti i giorni stiamo insieme, ne parliamo tanto, che voi che ci ascoltate, di fare quello sforzo di iniziare a uscire da questo ragionamento che viene un po' in automatico, perché se no sarà difficile pure affrontarlo, se noi non partiamo dalla consapevolezza, il passo dopo la consapevolezza, che è fare qualcosa, metterci mano e iniziare a risolverlo, non lo possiamo fare.
Sentiamo ancora, aspetta, vai che ci sono.
Ciao ragazzi, buongiorno, ed auguri a Martina.
Grazie.
In merito al femminicidio, voi avete parlato prima, io sono dell'opinione che un certo tipo di reati deve essere punito non con la pena di morte, che è sbagliata, ma deve essere punita con i lavori forzati, nel senso che le nostre città hanno bisogno, Roma, Genova o tutte le altre città.
Grazie Andrea, grazie. Chiarissimo. Tra poco avremo, tra l'altro, parleremo di Genova in qualche modo, perché avremo Paolo che si soggiunge ai nostri microfoni. Aldair, cuore giallo rosso. Aldair è stato anche nel Genova, fra le altre cose, è squadra che sappiamo, per la quale sappiamo fanno il tifo. Luca e Paolo, non sono d'accordo con te, nel senso che al di là di quella che può essere la punizione, chiamiamola così, per queste persone, noi ci dobbiamo occupare del fatto che non ricapitino queste cose, che non succedano,
non
dobbiamo cambiare,
pensi,
la società, quello deve essere la nostra priorità, al di là del fatto quale possa essere la punizione per chi li ha commessi questi atti. Vai, sentiamo.
Scusate, prego. Uno che va a profanare una tomba stacca la testa di un cadavere, se la porta via, e questa testa era la testa della mia ex, che è stata uccisa da un altro ex. Come fa a non avere problemi psichiatrici? Io non vorrei che, per non sottovalutare un problema, ne sottovalutiamo un altro.
No, ma ragazzi,
no, ma magari verrà fuori, ma no, non è, però non deve essere quello il punto di partenza.
Sì, sì.
Cioè, magari verrà fuori che davvero era cioè una persona disturbata, ok? Ma non è non può essere quello il punto di partenza, anche perché, ragazzi, lo diciamo, non ti dico per tutti, ma per tanti casi di femminicidio, vabbè, ma questo è matto, cioè è una cosa che non è che stiamo di oggi, appunto.
Allora, intanto, giustamente, per esempio, mi scrive Sara, le parole dobbiamo trovarle, purtroppo, sono femminicidio e sottomissione, sono la discriminazione di genere, rilevabile anche nell'informazione. Allora, giustamente, una cosa che mi fa notare, ricorderete, ieri ci siamo occupati di un uomo, questo signor Mario Landolfi, che ha ucciso due donne.
Sì.
Bene, su tutti i giornali, tutti i giornali, dal sinistra, centro, non importa questo.
Ma questa è una situazione, è una cosa trasversale, purtroppo.
Era rappresentata questa notizia, ma forse anche noi l'abbiamo fatto, perché su questo voglio prendermi le mie responsabilità, nel senso che poi quando tu leggi una roba, come dire, sul giornale,
certo,
riporti un articolo,
riporti,
sei portato
a
rileggere quello che hai letto. E quindi cosa abbiamo detto? Anche noi qui al The Rock Show, probabilmente, non lo so, l'omicida delle due prostitute.
Sì,
cioè
vero,
è anche la modalità, no?
Sì,
ragazzi, ma queste sono due vittime. Adesso dire che sono due prostitute, che cosa
aggiunge.
Come entra nel racconto di questa roba orribile che sarà fatta? Cioè, è importante dire che erano due prostitute?
Sembra un po' il profumo della giustificazione, un po' a volte sembra leggiare.
Erano due prostitute,
dire che così,
no?
Sì.
Quindi voglio dire, sì, era sbagliato, però due prostitute. Buongiorno male. Ragazzi, mi è appena capitato di cambiare frequenza e andare su RTR, Radio ti ricordi, RTR 99, sì. Però, allora, io voglio bene agli amici di RTR 99, il proprietario della radio e il direttore artista sono due miei cari amici, però tu devi stare su Radio Rock, amico mio.
Non me ne permetti.
Che non lo puoi fare,
Non te lo facciamo allora, ricordare.
Ci sono veramente così tante persone convinte sul partito di Vannacci. Beh, abbiamo detto 4%, non è tantissimo, però non è manco poco.
Non è manco poco.
Però,
può essere un ago della bilancia.
Però, dicevo, è quel mondo lì. Cioè, nel senso, la Lega ha il 6%,
sì.
Rubacchi un pochino alla Lega,
sì,
Rubacchi un pochino a Fratelli d'Italia. Cioè, sono quei voti lì che girano, ragazzi. Ora, non è che voglio dire con questo... che bello, abbiamo risolto tutto, però insomma credo
il
che
problema
sia...
è che se Vannacci inizia a crescere e anche la Lega Fratelli d'Italia, forse ci abbiamo un attimo
problema. Ho capito una cosa riguardo alle malattie mentali, che gli ospedali psichiatrici non dovevano essere chiusi ma migliorati. Nelle conferenze psichiatriche all'epoca mio padre partecipava, l'Italia era quella più indietro rispetto, diciamo, al blocco, cosiddetto blocco occidentale. Per fare terapia non devi per forza essere un malato di mente. Va bene, arriva la nuova dei Social Distortion, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Social Distortion con The Way Things Were. Bene, allora vediamo un po', 3899 106 600, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, lavoro nella manutenzione,
sì.
e una cosa ho imparato nella mia vita professionale, che i problemi non vanno risolti, vanno prevenuti. Bisogna prevenirli, i problemi, no? Risolverli con le punizioni, soprattutto. È la cosa peggiore che ci
allora voi non avete idea, ragazzi. Questo è un pubblico, il nostro, mi vanto del, come dire, poi magari non è così, Mauri, non lo so, però mi sembra di poter dire che abbiamo un pubblico un pochino più aperto di testa, no? Radio Rock tendenzialmente, insomma, sensibile. Salve,
quando facciamo determinati discorsi abbiamo sicuramente una
risposta. Rispetto alla cosiddetta gen pop,
sì,
no?
Sì,
nel
sì.
senso che se io facessi questo discorso su radio più generaliste, probabilmente avremmo appunto i Vannacciani,
tutto
un pubblico
diverse.
Di destra che magari direbbe delle cose. Però mi stupisco come anche su questa radio alle volte arrivano butta la chiave, pena di morte, questo, quest'altro, da parte di uomini sempre. Poi quella cosa che mi colpisce è che alla fine sono quasi sempre gli uomini che dicono dobbiamo torture, lavori, capito, forzati.
Questo ti fa capire che è una cosa veramente trasversale, sociale, culturale, e anche se tu sei una persona più aperta di testa spesso cadi in questo tranello. Secondo me, anzi, è un'ulteriore conferma di quello che diciamo sempre qui, no?
Ma non capendo che non è questo il modo per risolvere il problema.
No,
cioè,
no,
voi lo vedete, allora ragazzi, voi volete vendicarvi di una cosa? Volete sfogare la vostra ira repressa o volete risolvere un problema? Perché se volete risolvere un problema, il cambiamento deve essere culturale, cioè deve, certo. E purtroppo dobbiamo anche accettare che non è un cambiamento che faremo domani,
no.
È un cambiamento che faremo purtroppo per le prossime generazioni, magari lo riusciremo a fare nei prossimi anni, ma non è una cosa come tutte le cose, Max trasportatore c'ha la foto di lui in palestra, si dice in palestra quando fai attività no pain no gain, cioè non è che se tu ti vuoi fare il fisico in palestra te lo regala qualcuno, lo devi fare col sacrificio. Qui è la stessa cosa, ragazzi,
è vero.
Se vogliamo fare dei passi avanti dobbiamo fare col sacrificio, ci dobbiamo mettere in discussione. Non basta dire prendo uno e lo ammazzo, prendo uno gli faccio fare i lavori forzati, prendo uno perché non è quello il problema, non è questa persona che ha profanato la tomba o chi l'ha ammazzata, Pamela. Il problema è di tutti noi, e finché non ci rendiamo conto che dobbiamo tutti quanti lavorare allo stesso tavolo per cambiare le cose nella società, continueranno a succedere queste cose, ragazzi, perché voi volete svuotare l'oceano con un cucchiaino,
sì,
a Max, a Davide. Purtroppo questo è il punto, non lo risolverete così il problema, perché ammazzerete uno, ma ci saranno tutti gli altri.
Punto primo, punto secondo, basta che guardiamo nella storia quanto le punizioni corporali, o addirittura, ragazzi, la punizione, cioè la pena di morte, la punizione più grande che possa esistere, cioè oltre quello non c'è nient'altro, credo. Non funziona. No,
lo, cioè, dico, lo dico perché Davide mi ha appunto scritto: ma qua i lavori forzati serve la tortura, e immagino quello che mi può dire Max trasportatore, che conosco.
Va bene, però non essere prevenuto.
Buongiorno ragazzi, auguri Martina. Grazie. Max, io penso che queste cose ci staranno sempre e non cambieremo mai niente.
Speriamo di no.
Non puoi sapere in anticipo se una persona sbrocca e ammazza qualcuno, cioè è una cosa imprevedibile, quindi ci saranno sempre. Quello che voi dite, cambiare la società, è utopia. Anzi, secondo
come
me,
Max, scusa, però
non è fatto utopia, Max. Abbiamo fatto dei cambiamenti noi pazzeschi come
società.
A parte
quello, ma poi tu che parli sempre, no? Insomma, che sei un po' il nostro cavaliere nero, in qualche modo, che parli sempre di rivoluzione, cambiare sistemi, buttare fuori. E allora mi stai dicendo il contrario.
Bravo.
Scusami, sì, Max, mi deludi
su questo
così.
Discorso.
Perché qui è contro le donne, le donne, chi se ne frega. Ma il punto è questo qui, cioè, ragazzi. Quando deponi le armi su queste questioni, che sono questioni invece, le armi chiaramente culturali, cioè sono questioni importanti da affrontare, e lì c'è poco da fare, ragazzi. La società ha fatto, se noi pensiamo per esempio al ruolo della donna 100 anni fa, ma abbiamo fatto dei cambiamenti. Se pensiamo
quelli sono culturali, sono sociali,
e allora si possono fare i cambiamenti.
Certo.
Che cazzo vuol dire non cambierà
di
mai
formamenti,
nulla?
Una mentalità,
ma la stessa
che è
violenza,
passata,
lascia perdere le guerre, la stessa violenza è diminuita moltissimo negli ultimi 100-150 anni. Abbiamo avuto un progresso tecnologico che ci ha portato anche delle cose molto importanti. Cioè, l'uomo può cambiare, può riflettere e può far tesoro degli errori che ha fatto e anche di quello che in qualche modo ha capito che va cambiato. Io ci credo in questa cosa e sono convinto
anche
che avverrà. Sono proprio convinto che avverrà. Poi magari la partita non si gioca su questo, Max. La partita si gioca su quanto tempo ci metteremo a cambiare. Non è il punto se cambia, perché sicuramente la cambieremo questa cosa e già la stiamo provando a cambiare e piano piano la cambieremo. Magari ci vorrà troppo tempo, su questo posso essere d'accordo con te. Magari tu non la vedrai perché schiatti prima, posso essere d'accordo con te, ma non è che non cambia e dobbiamo fare, perché sennò diventa, Max, perdonami, siccome non la possiamo cambiare, non facciamo un cazzo, perché tanto l'hai detto.
Infatti
è fisiologico, no? Che uno poi sbrocca, sono sempre gli uomini che sbroccano, che ammazzano le donne, quindi voglio dire, è inevitabile secondo te questa cosa, è inevitabile, è molto pericoloso sto messaggio, Max, molto pericoloso.
Raga, forse un po' off topic, però è un po' come il titolo del Fatto Quotidiano, che rispetto a ciò che è successo a Modena titola che ci sono un sacco di psicopatici in giro. Quello, come dire, delegittimizza molto, quella parola delegittimizza molto i significati di quello che accade, e io sono d'accordo con voi quando dite che è un problema di sistema e che va cambiato.
Sì, ragazzi, non farei questi paragoni perché sono due campi completamente diversi, capisci? Quindi teniamoci, se no poi allarghiamo troppo la questione.
Lui era una persona attenzionata, quindi insomma due situazioni.
Fino a prova contraria, noi abbiamo un problema femminicidio dato dal fatto l'incidenza di questi atti è estrema. Parliamo di un atto ogni 3 giorni. In media, qualcosa di questo genere, non abbiamo un problema dall'altra parte. Quindi di lì si può anche fare un discorso, volendo, una persona che aveva problemi psichiatrici, psichici, e che non è stata seguita come avrebbe dovuto essere fatto, perché non abbiamo uno al giorno che si butta, per fortuna, che si lancia
qualcuno
sulle strade,
cioè
non abbiamo un fenomeno d'altro genere da attenzionare, abbiamo questa singola persona che ha fatto questa cosa.
E secondo me questo
per
fa
dire,
fatica ad accettarlo,
è proprio molta.
Fa tanta fatica ad accettare questa cosa.
Va bene, ci fermiamo un attimo, dai, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Allora rispondo rispondo anche all'amico perché ce l'aveva detto Emanuele, ce l'ha scritto anche l'amico Vito, abbiamo già risposto la provocazione, perché sui fatti di Modena sottolineiamo giustamente i problemi psichici del ragazzo, e su un femminicidio dobbiamo metterlo su un secondo piano. Abbiamo spiegato il motivo, sono due cose completamente diverse, e secondo me il fatto che voi non lo capiate, io non mi voglio cioè nel senso c'è speranza per tutti, mi è da dire, però il fatto che mi fai una domanda, secondo me è parte del problema sta domanda, nel senso che come si fa a mettere sullo stesso piano le due cose? Va bene, sentiamo.
Allora, secondo me basta semplicemente dire a queste persone che dicono sono matti che non è sufficiente a spiegarlo, perché altrimenti vedremmo altrettante donne usare quello stesso tipo di violenza sugli uomini. Invece la differenza è quella, perché i matti stanno ovunque, per carità, ma la manifestazione di questa follia è una violenza sistemica, non solo senso.
Grazie Eugenia. Sì. Io penso che, scrive Alessia, che l'educazione sesso-affettiva sia fondamentale e che se le istituzioni sono sorde serve bene organizzarsi in collettivi cittadini spontanei, incontri con psicologi, dibattiti eccetera. Sì, però purtroppo c'è una parte della società dove noi, Alessia, con questi incontri qui non arriviamo.
Sì,
quindi ci vuole che lo Stato si prenda la responsabilità di fare queste cose, e mi fa molto piacere che ci sia che ci siano delle ragazze tipo Alessia che scrivono questo. Ci vogliono ci vuole l'educazione sesso-affettiva, quando poi abbiamo uomini tipo Davide che scrivono ci vuole la tortura. La tortura poi si dà per ottenere cosa, così, giusto per cattiveria.
Sì, no, per sì, una vendetta.
Cioè, io sono contrario ovviamente alla tortura, però sai, io torturo uno per farmi dire una cosa, è un conto.
Poi fra l'altro...
Ma torturo uno dopo che ha fatto ammazzato una donna, per ottenere che cosa? Per sfogare la mia rabbia repressa e il mio istinto animale.
Se dovessi pensare, no, mettiamo caso, ok, succede a me, io muoio perché mi uccidono, sono vittima di femminicidio, cioè l'ultima cosa che vorrei... pensare che dopo la mia morte ci sarà altro dolore, altra sofferenza, cioè tutta questa vicenda è un enorme fiume di dolore e odio, cioè no, è proprio il contrario, cioè questa cosa va davvero interrotta, perché sennò continua a essere tutto inutile.
Allora, no, voi non l'avete detto, le due prostitute, siete stati attenti alle parole, infatti grazie, ma in realtà secondo me l'attenzione la dobbiamo fare costantemente tutti, anche sì. Noi, ovviamente, sì, io sì. Io voglio non morire. Non mi servono le punizioni esemplari, mi serve la cultura,
brava,
l'educazione ed il rispetto.
Sì, bravissima.
Sentiamo ancora, vai.
Io credo che i giornali, come le stesse radio, sì, in qualche maniera debbano identificare vittime, carnefici, perché sennò siamo tutti uomini e siamo tutti donne, sennò siamo tutti ragazzo e ragazza. Allora,
ma perché non si può dire due donne, scusa?
Disoccupato?
Ma ragazzi, allora cosa aggiunge? Anche
sì,
disoccupato,
però...
che poi cosa aggiunge alla notizia? Cioè, se io scrivo che sono due prostitute, qual è la linea di la chiave di lettura? Poi ti faccio un altro esempio. Se io faccio la prostituta, no? E tu fai la che ne so, ma fai un altro lavoro, la commercialista. Tu scrivi due donne nel caso della commercialista,
esatto,
e due prostitute nel caso della prostituta. È chiaro che c'è
una differenza
molto, no? Molto allora voglio
buongiorno
dire...
ragazzi, una buongiorno. Piccola informazione per Max. I dati della Spagna dimostrano che l'inserimento dell'educazione sentimentale e sessuale a scuola nel corso degli anni, perché in Spagna hanno iniziato diversi anni fa,
sì,
ha fatto ridurre nel tempo il tasso di femminicidi. Quindi perché per gli altri funziona e per noi non dovrebbe funzionare? Sono usciti i cugini spagnoli, dobbiamo dire che sono uguali a noi, quindi
grazie Silvia.
Anche noi,
no? Ti posso dire una cosa? Io noto che purtroppo anche su queste cose le donne stanno avanti anni luce rispetto agli uomini, mediamente, poi ci sono degli uomini.
Ma sì, perché è una cosa che riguarda noi e riguarda il fatto che devi metterti in discussione, che devi perdere, tra virgolette,
e non c'è cosa più bella.
Lo so,
Emilio,
però,
per tutti, però
insomma, noi nei secoli, no? Noi, cioè proprio la cultura patriarcale ci ha posto su sto piedistallo, per cui per qualcuno evidentemente scendere da questo piedistallo significa tanto lavoro, significa tanto sforzo, significa non voler perdere dei privilegi che fino a oggi
sono
stati riconosciuti.
No gain,
certo.
Comunicazione di servizio per tutti i maschietti. Nella vita non basta essere belli e bravi o raggiungere postazioni di prestigio all'interno della società, bisogna anche interrogarsi, decostruirsi, pensare alla propria personalità,
ecco,
cercare di appunto capire le emozioni che ti salgono dentro,
bravo,
un po' di educazione.
Grazie,
effettiva.
Bravo, bravo. Non credo che lo dice in questo tono.
Lo
però
so, insomma, mi è piaciuto.
È un po' impostato. Allora, ci scrivono anonimo, il discorso è molto più ampio, braccialetti elettronici che funzionano male, misure cautelari che scadono a 2 anni dal provvedimento, i processi penali ne durano 3 o 4, testimoni minori che sono costretti a frequentare il padre violento anche se con i conti protetti, donne che denunciano ridotte all'astrico per uomini di merda, è uno scempio, nessuno parla di quanta terra bruciata si crea attorno a una donna che ha denunciato un maiale schifoso e violento, ci scrive una persona.
È vero, fortunatamente però abbiamo i centri antiviolenza che sono veramente un'isola felice in questo, dove le donne possono trovare aiuto, ascolto e soprattutto prima di fare la denuncia possono, alle quali possono rivolgersi, perché lì l'aiuto è proprio anche per tutto l'iter. Per esempio possono trovare un alloggio prima che magari l'uomo vada a processo, se deve andarci o altro, se la denuncia vada avanti. Quindi è importante, questo che dici tu è vero, però è importante pure ricordare che i centri antiviolenza ci sono e fanno un lavoro incredibile.
Andiamo avanti, vai, sentiamo Max, vai Max, dici tutto.
Lo cambieremo, ma vedo tanta violenza in giro, un genocidio in atto, le guerre, ma che esempio
però queste sono altre cose.
È tutto uno schifo, politici corrotti, droga, prostituzione, i social che vedi le donne tutte nude, quindi magari uno le può desiderare anche a livello morboso, no? E ma poi anche impazzisce,
ma tu, gente tu
che
c'hai la foto con i muscoli dei fuori,
commette atti brutti, quindi io sono demoralizzato su sta cosa.
Fammi capire un attimo Max, non ho capito bene, cioè uno commetterebbe degli atti brutti perché vede una foto di una donna, di
poi
una
hai
donna
paragonato un spogliato. Genocidio a una donna che si mette nuda sui social,
non so che dire.
Max,
è un calderone, io, guarda, mi viene da riassumere tutto in questa maniera, Max, secondo me bisogna, mettiamola così, voglio seguirti sul tuo piano, bisogna lottare per tutto quello per il quale vale la pena lottare, cioè c'è stato un genocidio e noi qua ci siamo espressi e stiamo cercando di fare quello che possiamo fare, però non è che siccome no, allora perché se no altrimenti no, col tuo ragionamento, siccome tanto il genocidio noi non lo sconfiggiamo, allora non ne parliamo più nemmeno, facciamo finta di niente, no? Perché
però,
non si parla delle donne, dopo lascia perdere. Il genocidio giustamente.
Infatti, no, sta cosa non ce la faccio, sto provando, ma non riesco a lasciarla andare. Allora, questa cosa te la devo sottolineare, Max. Rifletti davvero, rifletti sul fatto che tu abbia messo sullo stesso piano una donna che può decidere di mettere foto in déshabillé sui social, una prostituta che magari sceglie di fare quel mestiere, non solo con le guerre, con la droga, cioè hai fatto dei paragoni assurdi con i politici corrotti, ma come se fosse un'altra delle grandi piaghe di questa società. Questo non te lo permetto, non è possibile che tu metta sullo stesso piano una cosa del genere, e soprattutto se tu sviluppi per me, che ho messo una foto seminuda, un interesse morboso, il problema sei tu.
Eh certo, è una degenerazione, questa è pornoanarchia, Max, è una degenerazione morale, ormai con queste pocce di fuori. Vai, sentiamo. Vai.
Sono stato in una nota catena che vende accessori per auto e moto, la direttrice era una donna, e c'erano due ragazzi e una ragazza trans. A Max, ma che cacchio dici?
Bene, vai, sentiamo ancora, vai.
Mi passate Martina, per favore? Sono la Nives.
Buongiorno.
Tanti auguri, Martina.
Grazie.
E ti abbiamo fatto anche un regalo. Allora, ti abbiamo regalato Lampo, che è il mio assistente di gettoni. Eh sì, perché abbiamo dovuto smantellare la cabina telefonica, ho preso il telefono nuovo, quello col girello, no?
Sì.
Allora ho detto, cosa me ne faccio? Lo regalo a Martina.
Ah, grazie.
Bravissimo, lo chiamo Lampo Mica.
A me piace guardare Maurizio.
Bello.
Va bene, grazie, ringrazio. Ma dato un audio di 6 ore, abbi pazienza.
Tu non ho capito che mi ha regalato.
Buon anniversario di nascita, Martina.
Dai.
E poi, ovviamente sono d'accordo con voi che la questione è culturale, ma proprio perché è culturale, a mio parere, va molto al di là, nel senso che molto più in profondità. Non sono d'accordo sul fatto che negli ultimi, come è stato detto, negli ultimi 150 anni la violenza è diminuita. A mio parere, se si vuole avere uno sguardo, no, molto allargato, globale, la violenza è stata semplicemente allontanata. Ma
allora io parlavo di alcune cose che sono, la violenza è diminuita, in realtà è un dato, però io parlavo di alcune cose che sono migliorate, che sono oggettivamente migliorate, cioè se noi quando non votava nessuno perché non c'erano libere elezioni avessimo fatto il ragionamento del dire no, però tanto non cambieranno mai le cose, no? Non avremmo avuto delle libere elezioni per gli uomini, poi le donne non potevano votare, se noi non avessimo detto ma tanto sarà sempre così, no, le donne non potranno mai votare, non avremmo avuto poi il suffragio universale. Cioè ci sono stati dei cambiamenti che sono passati anche per delle cose che nel momento in cui non c'erano sembravano inarrivabili, eppure ci siamo arrivati. Dobbiamo arrivare anche a questo, ragazzi, dobbiamo fare quest'altro passaggio fondamentale. Radio Rock Podcast. Sì, boom, voilà, quelli buoni. Allora, trovo che in questa canzone di Bob Dylan, siamo rimasti un po' indietro come messaggi, sono ripartito da Telegram. La voce è poco nasale, molto poco nasale rispetto a quella che ho sentito dal vivo nei suoi concerti. Ma anche in altri dischi, l'abbiamo messo la versione in studio, vero? Tu dici che poi è diventata nasale in seguito la voce di Bob Dylan.
Buongiorno.
premesso che ovviamente è indagato e quindi non c'è ancora la certezza, però qualora fosse, cioè questo Francesco Dolci è quello che andava in televisione a piangere, intervistato, l'hanno chiamato in tutti i modi dicendo che quell'altro era l'assassino, che lui non si capacitava. Cioè, è stato a destra e manca, è stato.
Bene, grazie Fabio. Sentiamo ancora. Asadè.
Tavallo,
tavallo,
tavallo de Mubarak, 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 tavallo de Mubarak.
No, ragazzi, che meraviglia, che meraviglia.
Grazie,
tavallo,
grazie.
Tavallo,
tavallo. Tavallo te lo tole.
No, non è proprio così. Vabbè, no, comunque, ti auguro un compleanno di libidine coi fiocchi. Scrive tuo Jerry, ci scrivono. Vai, sentiamo.
Show, buongiorno, Radio Rock. Buongiorno. E felice genetriaco alla Chiara Martina. Sì. Sì, no, sul fatto comunque di definire pazzi alcuni che hanno certi comportamenti non ci siamo, perché comunque c'è una strana lucidità di fondo. E comunque sempre per Martina, complimenti per la maglietta dei grandi Gogol Bordello.
Hai visto?
E se ripassate Santa Marinella mi fate
non
morire.
Possiamo,
ma lo so,
credo,
non si può fare. Buona giornata a tutti.
Allora, a tutti quelli che si consolano con un ma è matto, vorrei dire che se ci stanno tutti sti matti, il problema è alla radice. E comunque se ti fate per la tortura non è che siete tanto sani manco voi. E auguri Martina, Anna. È femminicidio senza se e senza ma. Nel tempo ci sono stati mille cambiamenti, la tecnologia allo studio, l'uomo si evolve, basta fare paragoni con la malattia mentale. Carla, i commenti di molti uomini sono così confusi, imbarazzanti, violenti e con una sconcertante mancanza di empatia. Quando si parla della violenza sulle donne e di giustizia, loro sviano il discorso sulle guerre, la droga o la mancanza di lavoro, per non parlare poi dei forcaioli. Luigi dice: mi piace pensare che le nuove generazioni abbiano una visione molto più ampia e aperta della vita e della società in cui vivono. Io con mio figlio di 12 anni cerco di fare in modo che abbia la mente aperta, che sia obiettivo, che porti rispetto e pretenda rispetto, che sia gentile e pretenda gentilezza. Ecco, una delle parole più belle del mondo per me è questa, gentilezza.
Sono d'accordo con
Luigi, il nostro Luigi. Allora attenzione, ieri ho fatto una discussione a 2 ore al lavoro su alcuni temi, per questo vorrei dirvi una cosa sulla quale mi trovo a confrontarmi spesso e volentieri. Il modo in cui si affronta un problema dipende direttamente dal livello culturale delle persone. L'ascoltatore Max, che mette su questo piano cose diverse, probabilmente non lo fa con cattiveria e non ha nemmeno l'intenzione di mettere tutto su questo piano, semplicemente è il suo modo di esprimersi. Martina, secondo me il tuo modo di bacchettarlo non aiuta a capire né il problema né a risolverlo, anzi magari fa chiudere le persone in se stesse. La sensibilizzazione è un lavoro che si deve fare nel tempo a tutti i livelli della società e si devono accettare le diversità, anche i livelli culturali delle persone, anche se non le condividiamo, e poter poi superare il problema. Questo secondo me, ovviamente, magari sbaglio, ma l'impressione che mi date a volte è questa: siete più interessati a bacchettare gli altri piuttosto che a trovare soluzioni. Guarda, tu ricordi sempre una cosa, questa è innanzitutto una trasmissione radiofonica, quindi tanto per cominciare, noi non siamo qui con la pretesa di educare nessuno, cioè no, perché se no
di trovare soluzioni,
perché se no parti da, no, le possiamo anche immaginare, sì, insieme a voi,
le possiamo ragionare,
però il punto è che non è che io posso anche dirti che sei uno stronzo a te ascoltatore, perché non è che io ho l'intento di che tu mi dici giustamente se tenti un altro approccio è diverso, cioè anche perché poi siamo esseri umani anche noi, e
ma
quindi
poi mi sembra che in altre
rispetto a certe cose ci sono,
ma noi
delle
non
reazioni
siamo un
più
uno
che
comprensibili d'ascolto.
No, ma poi
cioè,
mi sembra anche
uno,
che
capito, non è che voglia, né siamo un partito politico per cui proponiamo delle cose. Noi parliamo con voi, noi diciamo le nostre opinioni come le dite voi. Io non è vero, cioè non è che Martina bacchetta, ma Martina dice in maniera molto sentita e risentita quella che è la sua opinione su questo argomento. E se ti vuoi sensibilizzare, ti sensibilizzi, ascoltando anche la sua opinione, anche se espressa in maniera veemente. Se non ti vuoi sensibilizzare, che c'hai un
posso
problema.
Posso dirti, Mario, una cosa? A me sembra il solito alibi questo qua.
Sì,
è
ma
il solito
alibi.
Anche perché io, Marco, ti potrei rispondere.
Parlaci piano, poverini.
Cioè,
perché
guarda, non se ne esce. Io ti potrei rispondere anche che a volte non è detto che per comunicare una cosa serve farlo in un determinato modo. Magari per alcune persone è più efficace una comunicazione molto diretta, che magari ti fa come dire, un attimo fermare, certo, e aprire la testa, e ci sono altri che hanno bisogno di un approccio diverso. Ma siccome noi non facciamo una roba ad hoc, come dire, ad personam, cioè parlando con le singole persone, perché non facciamo questo di lavoro, ma facciamo comunicazione radiofonica. Noi parliamo così, ci esprimiamo così. Poi se, si è, poi se qualcuno si convince,
anche. Posso anche contenti. Dire la stessa cosa di voi quando ci criticate, fatelo piano, altrimenti.
Ma poi mi
noi...
sembra che ci si dimentichi delle volte dove invece noi facciamo così e siamo più accondiscendenti.
Tra l'altro, con tutti gli ospiti bene. Che abbiamo e tutti gli argomenti che trattiamo,
cominciamo a metterci un po' in discussione tutti quanti.
Poi, per carità,
arrivano certo. I Kings of sul tema in questione, ecco, sull'argomento di oggi che stiamo affrontando, a ragionare come società, e non sviamo il dialogo.
Radio Rock Podcast.
Pigs, loro sono i Nine Inch Nails, tra pochissimo con noi Paolo che si soglu per parlare del suo primo romanzo, Ieri è il momento giusto, comico, attore, conduttore genovese, noto per essere il 50% del duo Luca e Paolo con Luca Bizzarri. Tra i suoi successi, Le Iene, Camera Caffè, Sanremo, la copertina di martedì sulla 7, molto impegnato anche sul fronte cinema, sul fronte musica, e arriva al primo romanzo che si intitola Ieri è il momento giusto, questo racconto di Federico, vita instabile, figlia in crisi, ex moglie, lavoro precario, muore improvvisamente papà in Francia e lui scopre, mettendosi sulle orme del papà che credeva insomma che vivesse una vita normalissima, e scopre in realtà una doppia vita, e quindi inizia un viaggio alla scoperta di una misteriosa eredità, di un passato segreto di questo padre che non conosceva davvero. Tra pochissimo ne parliamo con Paolo che si soglu ai nostri microfoni. Intanto arriva la nuova dei Block Party.
Radio Rock Podcast.
9:49 minuti, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show, io sono Emilio Papagallo con voi. Ragazzi, sapete che io, perché ve l'ho detto tante volte in questi giorni, con la direzione della radio, con questo film che abbiamo realizzato, Aldair Cuore Giallo Rosso, che poi Aldair, come giustamente ci scriveva anche Davide da Genova, e anche Cuore Rosso Blu, volendo dirla tutto.
Sì,
Comunque, vabbè, a parte questo, con questo film che abbiamo fatto, eccetera, sto impazzendo letteralmente. Allora, quasi polemicamente mi verrebbe da accogliere Paolo che si soglu, chiedendogli dove trova il tempo di fare tutte queste cose, perché esce anche il suo primo romanzo. Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
Buongiorno, bene, grazie. Tu mi stai chiedendo come faccio a fare tutte queste cose. Sappi che in questo momento io sono in metro,
sì.
Mi hanno anticipato un appuntamento e gli sto facendo l'intervista.
Buongiorno.
Fai tutto insieme, quindi, praticamente. Buongiorno. Questo è il segreto. Multitasking.
Faccio tutto, sì, sono l'unico uomo multitasking.
Senti, è uscito il tuo primo romanzo che si intitola Ieri è il momento giusto. Di solito non è sempre una regola, però insomma il primo romanzo è solitamente, diciamo, un qualcosa che sia dentro, che sia a volte anche nel cassetto per molto tempo, per molti anni. Sono dei temi importanti, delle cose magari a cui si tiene particolarmente. È così anche per te? Cioè, questa cosa era una roba che volevi raccontare da tempo e che sentivi, oppure è una seconda, terza idea che è venuta fuori casualmente per prima?
Ma guarda, forse non è nessuna di queste cose, ma è stata una casualità che però ha acceso un pensiero che così aveva sfiorato la mia mente quando sono mancati i miei genitori. Io, svuotando casa loro, trovai questa lettera d'amore e così mi misi sui social questa riflessione del fatto che a volte viviamo per una vita intera, siamo educati, siamo cresciuti da due persone che però conosciamo solo come genitori. A volte dietro questo ruolo non si intravede del tutto la persona, e questo è stato proprio lo spunto autobiografico che poi invece ha dato vita a un romanzo che non ha nulla a che vedere con la mia vita. Però lo spunto, devo dire, è stato autobiografico ed è stato colto appunto da questo post, quindi per me era chiusa lì. Invece vedi, a volte i pensieri
Infatti,
sedimentano e vengono rilanciati.
Tra l'altro hai detto hai offerto, diciamo così, uno spunto molto interessante, perché secondo me riflettevo ieri proprio su questo tema di quanto le persone in generale, poi a maggior ragione colpisce ancora di più quando sono i nostri genitori, cioè le conosciamo per un aspetto, no, della loro vita, che è invece una roba, come dire, stratificata, piena di implicazioni, situazioni, e forse non le conosceremo mai fino in fondo. Ecco, la morte di un genitore, io personalmente il 31 maggio, tra 11 giorni hanno 10 anni dalla morte di mio padre, quindi questo romanzo mi ha colpito particolarmente. Il momento in cui c'è una morte è anche quel momento, poi perché devi sistemare cose burocratiche e pratiche, è anche il momento in cui fai i conti con il fatto che tuo padre, per esempio, non era solo tuo padre, ma era tante altre cose che magari tu completamente non avevi,
idea. Esatto, esatto, è un po' quello che succede al nostro protagonista, che però è, diciamo, in maniera estrema scopre non solo degli altri versi, degli altri modi di conoscere il padre, ma scopre proprio che era una persona diversa da come la conosceva, quindi scopre una doppia vita, una terza, forse anche una quadrupla. Sì.
Tu lo porti all'estremo, questa... diciamo, no? Nel tuo racconto, lo porti sì, senza spoilerare nulla, però insomma, chiaramente diventa quasi un giallo, no? Nel senso che poi alla fine scopri, ti sì, metti sulle tracce di questo padre, no? Che però è...
Sì, ci sono un po' di colpi di scena, devo dire, non pochi. Però io credo che a volte i romanzi si chiamano romanzi e pensiamo che siano forse così lontani dalla realtà, ma certi colpi di scena capitano nella vita, tutto certo, sommato. Quindi spero di avere colto appunto una storia che possa in qualche modo appartenere a tutti.
Senti, si dice ed è vero, perché insomma è una roba che abbiamo sperimentato purtroppo, insomma, il momento in cui perdi un genitore, in particolare forse per certi versi un padre, è il momento in cui si fa il salto definitivo, no, verso l'età adulta, in cui si smette di poter essere bambini e si... ecco, questo passaggio chiaramente immagino tu l'abbia vissuto in prima persona e l'hai riportato nelle pagine del tuo romanzo. Quanto è importante anche, no, per la formazione poi di una persona, questa roba che è altrimenti drammatica, ma insomma, però poi ci svela una seconda parte di vita, mi verrebbe da dire.
Sì, poi ognuno ovviamente la vive a suo modo, però non c'è dubbio che nel momento in cui tu non hai più nessuno alle tue spalle, in qualche modo, da un punto di vista strettamente teorico, non sei più figlio, no?
Sì.
Però è anche vero che rivivi tutta una serie di cose da un punto di vista completamente diverso, tante cose che stranamente affiorano proprio quando i genitori non ci sono più. E quindi incomincia anche un dialogo, ovviamente in dimensioni diverse, non quelle terrene, che ti aiuta a comprendere delle cose di te, di comprendere delle cose dei tuoi genitori che forse non avevi messo a fuoco, e soprattutto incomincia a farti domande che prima non ti facevi perché pensavi che probabilmente gliele avresti potute chiedere anche domani o dopodomani. Certo. Invece ieri è il momento giusto, cioè nel senso che ieri è già tardi, è meglio farle certe domande, ed è un po' l'ossessione del protagonista per tutto il libro, no? Che avrebbe dovuto chiedere, avrebbe dovuto sapere meglio chi aveva di fronte. Quindi, se vuoi, anche un invito a non perdere troppo tempo, a approfondire le relazioni, soprattutto quando sono quelle dei nostri affetti più cari. Quindi è un consiglio, è un monito, uno spunto di riflessione.
Sì, ne parlavamo proprio prima di quanto sia importante. Tra l'altro, il fatto di fare questo tipo di riflessioni arriva, non sempre arriva per forza e non sempre arriva alla stessa età, però insomma arriva nel momento in cui ci rendiamo conto di alcune cose, per esempio il fatto che la vita è finita, che i giorni è finita, nel senso che ha una fine, che i giorni sono numerati in qualche modo, no? Che l'esperienza, io a un certo punto ho cominciato a fare questa riflessione, che lì per lì è drammatica, no? Però poi a un certo punto può essere anche per certi versi liberatorio, cioè può aprire anche delle porte, no, in qualche modo. Cioè io vedrò mia madre un tot numero di volte nella mia vita ancora, non vivendo più con lei vive in un'altra regione, quindi no, passerò con lei, che so, tot compleanni, tot capodanni. Ecco, questa riflessione sul tempo che si apre già dal titolo del tuo romanzo, mi viene da chiederti che rapporto hai col tempo, come la gestisci, ecco, tra un appuntamento anticipato e l'altro, insomma, al di là delle questioni materiali, diciamo così.
Devo dire che il galoppare dei minuti, delle ore, dei giorni sta diventando un po' ossessivo per me, quindi sì. Anche un tasto interessante. Non so perché, scusate il baccano, non so perché mi è presa così, ovviamente sempre in modo tragicomico, no? Perché poi, insomma, grazie a Dio, l'autoironia, quando riusciamo a farne uso, è sempre un grande aiuto.
Certo.
Rende le cose più divertenti, però il fatto che insomma è meglio, cioè avere il pepe al culo secondo sì. me aiuta ad allargare le giornate, visto che tanto la nostra vita non si può allungare, noi cerchiamo di allargarle, cioè mettiamoci sì. dentro tante cose anche belle, visto che non possiamo decidere come allungarle, allargarle secondo me è una buona cosa.
Senti Paolo, prima di lasciarti, due o tre curiosità da parte dei nostri ascoltatori che stanno scrivendo, siamo sommersi dai messaggi dei nostri ascoltatori, metto insieme due messaggi perché c'è una cosa che mi segnalavi tu Maurizio, giustamente, però è che sì, c'è una vena, raccontando un pochino senza spoilerare però il tuo romanzo, è emersa insomma questa vena anche un po' malinconica, no? All'interno del romanzo, qualcuno dice che non è inusuale che chi fa... alla quale non siamo abituati nelle tue performance, diciamo così, comiche, e molti dicono che insomma è così spesso e volentieri per chi fa comicità, no? Poi avere questa parte malinconica più custodita che magari tu hai tirato fuori in questo romanzo, oppure non è così, è un luogo comune?
Ma diciamo ognuno può avere insomma la vela malinconica più o meno spiccata. Più che vera malinconica, credo che quello che piace a me, che forse fa parte dei miei riferimenti culturali, anche cinematografici, di scrittura, anche è un po' il tragicomico, nel senso.
Ecco, abbiamo perso lo tragicomico.
È giunto il momento, esatto.
Poi, ecco. È il succo della vita, se ci sì. pensi. È la nostra vita,
bravo.
È
era quello che stava per dire Paolo. È il succo della vita.
Ho capito la sua frase.
Conosco bene Paolo e stava proprio per completare la frase.
Lo penso proprio.
Assolutamente sì. Credo che l'abbiamo proprio perso.
Perché sei in metro, forse.
Capito, negli anfratti
sì,
più...
Sì, nei cunicoli.
Più nei cunicoli, più niente. Non recuperiamo. Vabbè, insomma, chiudiamola così, io direi, ragazzi, perché purtroppo... Paolo è in metro
e poi e abbiamo fatto il discorso
perfetto, abbiamo tentato di completare la tua frase poi ti mando il link al podcast e tu mi dici se è giusta come l'abbiamo finita Paolo.
Esatto, no, ma era molto semplice, dicevo solo che secondo me più che di malinconia si parla di passaggi repentini tra una situazione anche come dire intensa, emotiva anche, cioè, mentre stai vedendo la cosa più drammatica della tua vita, poi prendi una storta e dai una facciata dentro un vetro e ti viene da ridere. Insomma, la vita è questa, in effetti, non c'è mai nulla di estremamente tragico e mai nulla di estremamente ridicolo. Le cose si avvicendano in modo sorprendente. E quindi mi piace un po' cercare di ricreare questo, la stessa cosa che ho fatto nello spettacolo che sto portando in giro è un po' questo. Spero, credo, presumo, mi dicono che si ride, però in qualche modo ci sono anche momenti che insomma si ride un po' di meno.
Di riflessione, diciamo così.
No, è solo una domanda veloce: perché hai scelto la Francia? Perché a un certo punto il protagonista parte, va in Francia, no? Per raggiungere il padre. Perché proprio il sud della Francia?
Ma diciamo il motivo principale è che secondo me scrivendo un libro si ha la fortuna di poter anche sognare e anche di andare in posti dove magari non sei mai andato e dove vorresti andare. Arles, che in cui davvero prende vita uno dei festival di arte fotografica contemporanea più importanti d'Europa e del mondo, è sempre un festival a cui mi sarebbe piaciuto vedere e non l'ho mai fatto, quindi mi piaceva che fosse lì e poi mi piaceva anche che queste persone compissero un viaggio da lontano.
Bello,
ci ha mandato le due cose insieme.
Ci ha mandato il tuo protagonista, quindi in avanscoperta da parte tua, poi dai.
Esatto, era in missione per conto mio.
Per conto tuo, esatto, non di Dio.
Paolo, noi ti ringraziamo, ricordiamo di Paolo Cacisoglu, Ieri è il momento giusto, che è il libro della settimana qua a Radio Rock. Ti aspettiamo presto qua in studio. Fra l'altro ti dico, perché insomma ho piacere comunque dirtelo, che i nostri ascoltatori a distanza di anni sono ancora completamente impazziti per Camera Caffè, evidentemente uno dei prodotti di maggior successo della TV italiana. Mi è da chiederti un po' come come ti spieghi il grandissimo successo di quel format che è nei cuori. Tra l'altro io l'ho dovuto dire, l'ho detto insomma a Carlo Gabbardini e a Luca Bizzarri quando sono venuti da noi, lo ripeto anche a te e ai nostri ascoltatori, appena dico i vostri nomi subito fanno battute da Camera Caffè. Non avevo la canzone che volevo proporre di proporci, e qualcuno mi diceva metti gli uomini soli, cioè è chiaro che è una roba.
Io mi sono trattenuta, dico questo
non se ne
è,
ma io pure avevo la tentazione di trattenermi, però Paolo che dobbiamo fare, te lo dico insomma.
Guarda, quella è una sitcom che è entrata nel cuore. Io ancora adesso mi stupisco, con l'andare del tempo non sono più, come dire, i ragazzini di 10 anni che me lo dicono, ma magari i ragazzi di 20-25 anni che mi dicono andavo all'elementare oppure andavo all'asilo, certo, e mi guardavo Camera Caffè. Però sono sempre sorprendente molto giovani le persone, no, che mi dicono questo, quindi evidentemente è entrato proprio, ha penetrato il tessuto culturale, che passa anche ovviamente dal divertimento di quella generazione lì e di molte generazioni, perché poi è stato replicato e ancora è replicato per, sì, così tanti anni, tanto tempo, che c'è una sorta di ricambio. Questo non può che ovviamente rendermi super contento e felice.
E poi il fatto che ancora appunto piace anche ai più giovani vuol dire che sta invecchiando benissimo. Oltretutto, quindi un'altra medaglia sul petto, insomma.
Voi e Camera Caffè.
Esatto.
Paolo, noi ti ringraziamo. Esatto. Non metteremo uomini soli. Hai una canzone che vuoi fare ascoltare? C'è qualcosa che stai ascoltando in questo periodo musicalmente che ti piace, che ti ispira mentre sei in metro?
Ma ultimamente, sì. Allora, ultimamente sto ascoltando l'ultima canzone di Willy Paiotta con Bruno Risas,
sì,
che sto ascoltando a ripetizione, e poi mi piacciono molto questo complesso, non so se sia forse un complesso del Quebec, forse,
sì,
che scimmiottano un po', ora lo dico senza offenderli perché sono molto giovani e quindi sicuramente hanno i loro riferimenti,
sì.
Mi ricordano un po' i Primus.
Credo di aver capito di chi stai parlando.
Hanno un nome impronunciabile, ora non me lo ricordo.
Angine de Poitrine.
Eccoli lì. Sì, mi piacciono tantissimo.
Angine de Poitrine. Condividiamo questa passione. Senti Paolo, ti ringraziamo. Ti aspettiamo presto qui in studio quando vorrai venire qui a Radio Rock a trovarci, naturalmente. Quando
molto volentieri.
Quando sei a Roma. Ricordo, ieri è il momento giusto. Edito da Solferino. Paolo Chesisoglu è stato con noi. Grazie Paolo, alla prossima.
Grazie.
Ciao,
grazie,
ciao,
a voi, a presto.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.